Pensieri e musica in libertà. In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e ben ritrovati nella rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi vi volevo parlare dei nostri amici animali. Oggi il rispetto per gli animali, vabbè, è un dato generalmente acquisito. Si vanno diffondendo anche tendenze abbastanza radicali che propongono, quantomeno tentano di imporre, un vegetarianesimo totale, quindi un divieto di usare gli animali per qualunque sperimentazione. E di conseguenza si pone la questione etica dell'utilizzabilità degli animali da parte dell'uomo per fini alimentari, per fini di ricerca o altro. Qui io lo metto subito in chiaro, non ho nessuna intenzione di imporre le mie idee, si tratta soltanto di mie riflessioni, come faccio in genere, riflessioni che tengo a far rimanere sempre asettiche, informazioni e chiarimenti soprattutto. Poi ognuno con queste informazioni farà ciò che vuole, perché quello che davvero importa sempre e ovunque è il rispetto reciproco fra tutti. Il rispetto per gli animali poi non significa affatto mangiare o non mangiare carne, anzi, capita di conoscere persone che non mangiano carne, poi però maltrattano gli animali o peggio, maltrattano i loro simili. Facciamo un piccolo excursus, possiamo dire che nella preistoria era una necessità e solo più tardi il rispetto per gli animali è divenuta una convinzione filosofica, dopo ancora è diventata una moda e oggi è anche un consiglio medico alla fine. Pensate che nel 2000 quelli che si rifiutavano di mangiare carne erano 1,5 milioni, oggi sono oltre 4 milioni e si prevede che nel 2050 saranno 30 milioni. Eppure non si tratta affatto di un fenomeno nuovo, anzi, diciamo che nella preistoria l'uomo si nutriva di quello che offriva la natura, chiaramente quello che trovava, frutta, erba, radici. Poi qualcuno cominciò ad assaggiare le carogne, quelle abbandonate dai grandi predatori, e poi hanno iniziato ad usare strumenti per squartare i cadaveri, e hanno scoperto il fuoco per renderli più digeribili ed ecco qui che è iniziato l'allevamento e quindi gli stanziamenti stabili in determinati luoghi e quindi agglomerati urbani, religioni, società e via dicendo, ed è storia nota. Già anticamente l'uomo però cominciò a riflettere sulle sue scelte alimentari. Pensate che le prime testimonianze relative al rispetto degli animali risalgono addirittura all'antico Egitto. Eh sì, perché loro credevano nella reincarnazione e perciò si vietava la sofferenza per questioni, diciamo così, di karma. Pitagora, nell'antica Grecia, e siamo qui nel 580 a.C., riteneva la caccia disumana. Poi è successa una cosa strana, nel cristianesimo paradossalmente si consideravano gli animali come schiavi, la cui esistenza era finalizzata unicamente al bene dell'uomo che doveva considerarli da mangiare e sfruttarli come meglio credeva, prescindendo dalla loro sofferenza.
Thank you.
allora abbiamo visto una cosa un po' strana, un po' paradossale, cioè che il cristianesimo considerava gli animali degli schiavi che Dio aveva mandato giù sulla terra per nutrire e per servire l'uomo, a prescindere dalla loro potenziale sofferenza. Anzi, pensate che per la Chiesa non mangiare carne era considerata addirittura una eresia e si rischiava l'inquisizione. Vabbè, ma ormai abbiamo imparato a riconoscere le tante incoerenze della religione cattolica come delle religioni occidentali in genere. Perché in effetti nelle religioni orientali prevale il concetto della non violenza e quindi per loro è basilare ed imprescindibile, come nel buddismo, nel jainismo, nell'induismo infatti. Leonardo da Vinci era assolutamente dalla parte degli animali e mangiarli lo considerava un atto addirittura di cannibalismo. Con lui moltissimi pensatori, scrittori, scienziati, filosofi, fino ai nostri giorni, posso citare tanti, Gandhi, Confucio, Darwin, Tesla, fino a cantanti famosi come Paul McCartney, che ha detto: «Se i macelli avessero le pareti di vetro, saremmo tutti vegetariani». Riflessione etica sugli animali, quindi, non è affatto una novità. Tommaso d'Aquino e Kant hanno affermato che l'uomo non deve distruggere il bello della nostra natura, né tormentare le sue creature, perché altrimenti, e cito testualmente, resta attutita nell'uomo una disposizione naturale molto giovevole alla sua moralità nei rapporti con i suoi simili. Quindi diciamo che la buttavano sull'educazione. Ma ovviamente non basta affatto considerare gli animali solo come un mezzo di educazione dell'uomo. Piuttosto si tratta di un senso di responsabilità basato sul rispetto morale dell'uomo verso se stesso. Se possiamo ragionevolmente presumere che gli animali soffrono, allora siamo moralmente costretti a non infliggere tali sofferenze. Perché qualcuno si potrebbe chiedere: il dolore degli animali è uguale a quello dell'uomo? Pensate, un cacciatore spara ad un uccello, gli frantuma parte del corpo, un'ala, prova un dolore insopportabile, ma nessuno può aiutarlo. Immaginiamo un essere umano nella stessa situazione, solo, in mezzo al deserto, ferito da una fucilata e agonizzante. Per esempio la stessa sorte di un pesce dilaniato da un arpione, dall'amo, che viene issato nelle reti dove morirà di asfissia, bollito o arrostito, magari ancora vivo, lasciato morire nel ghiaccio su un bancone di una pescheria. Oppure un vitellino separato dalla mamma, lo avete mai visto? Chiuso in una gabbia stretta. Immaginate un bimbo nella stessa situazione, segregato in un piccolo antro, in mezzo ai suoi stessi escrementi, senza il latte della mamma, il suo contatto e senza poter correre via a giocare. Come accade anche ad una scrofa con i piccoli. La vita media di una mucca è di 20-30 anni, ma dopo 5 che produce latte verrà condotta al macello, come se una bimba di 13 anni appena fertile venisse ripetutamente ingravidata, costretta a partorire a ripetizione e infine uccisa a 18 anni.
Lo stuolo, l'albero, il nido mio, presi il volo e andai dove andai, credevo il mondo avesse rispetto di me. Delle mie ali, della mia libertà. Guardami volteggiare prima di sparare, vecchio cacciatore. Mai l'hai fatto mai, da quassù scopro te, scopro il tuo dolore, il tuo mondo muore, risparmiami almeno pensando che sono l'ultimo volo mio. Fai riposare il fucile, tutto l'odio che è in te. Se mi ascolti cantare, vorrà dire che se avrai un sentimento, un'altra primavera vedrai. Sarai ricco ed immenso, volerai, anche tu volerai. Guardami volteggiare prima di sparare. Guardami, seguo anch'io la mia triste sorte, ma non sarà la morte, semmai la tua mano esiterà, una vita alla vita darà, semmai volerò, anche tu volerai, se
per capire tutta la paura e l'angoscia che provano gli animali, ci dobbiamo per forza mettere nei loro panni e subire la stessa sorte? Che razza di uomo è quello che con mostruosa noncuranza macina vivi i teneri pulcini appena nati perché non servono alla produzione di uova? Pensate ai tori nelle arene, lì per divertire un pubblico assetato di sangue e violenza. C'è in effetti una differenza con l'uomo. Sembra che l'animale soffra nel momento, mentre l'uomo, essendo dotato di autocoscienza, soffre in modo amplificato, poiché mette in relazione il dolore col significato della propria vita. Cioè, in pratica, noi non siamo come le galline e abbiamo consapevolezza del ceppo. Ma questo non vuol dire che il dolore degli animali conta di meno. È vero che loro soffrono nel momento, ma la loro vita, la coscienza della loro vita, coincide con il dolore. Il loro futuro coincide con il presente. Il principio di eguaglianza dovrebbe farci trattare quindi gli animali in modo uguale in ciò in cui loro sono uguali a noi. Soffrono e quindi allora devono essere protetti dalla sofferenza. Ovviamente poi nasce la questione del confronto fra la loro e la nostra sofferenza, se cioè sono sacrificabili per proteggere noi umani. La sperimentazione scientifica coinvolge un numero enorme di animali, nella ricerca sanitaria, farmacologica, militare, ma anche per la cosmesi e addirittura per i detersivi. Sembra che oltre 100 milioni di esemplari l'anno siano immolati alla ricerca. In base ai principi etici di cui parlavamo prima, quindi, la maggior parte di tali esperimenti va ovviamente ritenuta illecita. Ad esempio, alcuni farmaci vengono studiati solo e soltanto per una maggiore convenienza economica e non per oggettive esigenze terapeutiche, e quindi le sofferenze inflitte agli animali sono da considerarsi superflue e non servono per salvaguardare la vita umana. Le perplessità, ovviamente, non sono solo dal punto di vista bioetico, ma anche scientifico. Ci si chiede se la sperimentazione su animali sia scorretta comunque o si debba riconoscere una validità e necessità scientifica. In poche parole, ci si chiede se la vita umana abbia o no il primato fra tutte le forme di vita e, se sì, si procede praticamente a creare una gerarchia degli obiettivi per cui vengono usati gli animali. Una società civile, quindi eticamente responsabile, non potrà che emanare leggi a tutela del benessere degli animali e quindi la sperimentazione e l'utilizzazione a fini commerciali devono quantomeno evitare condizioni di stress, dolore e angoscia e sofferenza. Le leggi, se perseguono questi principi etici e morali, anche se osteggiate da scienziati e imprenditori, saranno però espressione di una visione scientifica, economica e filosofica avanzata, che riuscirà quindi a conciliare gli interessi scientifici e imprenditoriali con quelli etici e sociali.
Ieri tu mi credi abominevole, perché mi vedi precipitevole, ma è solamente l'indole con cui mi dipingono le favole. Io di natura sono ragionevole, anche se di cultura debole. Il torero che lo sa fa l'autorevole, si comporta come Tommy un onorevole. Vuole impormi le sue regole, per la fama ammazzerebbe pure la prole. Della corrida si crede l'Ercole, beh molli la spada e mi prenda a sventole. Matador, rifate mutevole, ma stavolta sono io che batto te. Olè!
Matador, te la prendi con me, ma stavolta sono io che prendo te. Non c'è più via d'uscita, è finita, amico devi perdere. Rifoderà la spada perché è il tuo sangue quello nella polvere. Senti i paganti sugli spalti, in tanti sono dalla parte del toro. Dalla parte del toro. Dalla parte del toro. Del toro.
Io sono il toro, ma sei tu quello seduto giù, caduto per mano di un siumanitù. Tutto si è compiuto, ero sotto tiro e mi sono scatenato come il toro di De Niro. Preso in giro dal tuo ingegno, respiro sdegno, mo con la muletta fa di legno. Già che sono un segno di terra, ti lascio a terra con un segno. Non toccare il toro quando è nero, paghi pegno. Troppi tori invogliano le briciole di aggressori con tanto di pentole. La vita è riprovevole, poiché fa la gioia del colpevole. Io che la volevo incantevole, come pioggia cado dalle nuvole. Tu voltati come un girasole, che ora sono io che batto te. Olè!
Matador, te la prendi con me, ma stavolta sono io che prendo te. Non c'è più via d'uscita, è finita, amico devi perdere. Rifoderà la spada perché del tuo sangue quello nella polvere. Sugli sbalti, in tanti sono dalla parte del toro. Dalla parte del toro. Dalla parte del toro. Dalla parte del toro.
Questa è la rimonta del cornuto. T'ho trafitto col capo puntuto e tu chiedi aiuto. Meglio che stai muto, mo che sei passato dall'arena al cimitero in meno di uno starnuto. Ti sei spinto nel mio labirinto e ti ho vinto. Arianna ha rotto il filo, Teseo ti sei estinto. Ora sono troppi tori fuori dal recinto, col capo cinto come Moreno e Larry Clinton. Che spavento, la mandria non è doma e sgomita nei vicoli affollati di Pamplona. C'è chi prega fidandosi ad un'icona, stai più sicuro in una balena come Giona. In zona, scatta la guerriglia contro chi mi umilia con la picca e con la banderiglia. E senza briglia io sto puntando te. Sigaro a pane, camisella in picchè.
Matador, te la prendi con me, ma stavolta sono io che prendo te. Non c'è più via d'uscita, è finita, amico devi perdere. Rifonderà la spada perché è il tuo sangue quello nella polvere. Senti i paganti sugli spalti, in tanti sono dalla parte del toro. Dalla parte del toro. Dalla parte del toro. Dalla
Facciamo un esempio. Se nelle periferie delle città vi fossero campi di sterminio di esseri umani considerati magari di serie B, fatti nascere e crescere in una condizione infernale per essere poi squartati, mangiati, usati magari come test per esperimenti, se si accettasse questa orrenda ipotesi, il danno che ne deriverebbe sulla mentalità e sulla coscienza comune sarebbe a dir poco devastante. Considerato che è proprio quella la sorte applicata agli animali, che abbiamo visto invece sono capaci, e come gli umani, di avere sentimenti, di provare dolore, angoscia, terrore, accettare e condividere quella mentalità vorrebbe dire generare inevitabilmente una mentalità di egoismo, di distruzione, di disprezzo verso la vita in genere, verso il dolore, ma per chiunque sia, con questa mentalità e coscienza comune, come si può sperare che l'umanità si liberi dalle guerre e dalla violenza, anche quella personale? Significherebbe infatti avere una natura basata sulla insensibilità, sulla mancanza di compassione, e finché non si smetterà di assoggettare e sterminare ogni forma di vita, ci si dovrà rassegnare a subire lo stesso inferno che causiamo noi agli animali. Il concetto davvero disarmante è che se l'essere umano non ha rispetto e compassione dei suoi simili, non si può certo pretendere che l'abbiano verso gli animali. Questo è l'errore più grosso dell'essere umano, quello di non riuscire a capire che dall'abitudine a non considerare la sofferenza di chi è diverso da noi deriva per forza la tendenza a non avere pena neanche per i suoi simili. Ma si tratta poi alla fine di una filosofia di vita in cui l'amore per la sapienza, per la conoscenza e l'accoglienza di sé, degli altri, del mondo, con le sue leggi materiali e metafisiche, sfuma completandosi nell'amore verso gli animali. Diciamo che è una scelta necessaria per progredire interiormente ed evolvere, contribuendo all'evoluzione psicospirituale della nostra società. Perché in fondo il progresso ci ha permesso di ridurre il fabbisogno di consumo di animali. Molte persone hanno la consapevolezza e la compassione per sottrarsi a questo tipo di alimentazione, ma deve avvenire in modo naturale, senza pressioni. Non serve essere integralisti, possono anche farsi delle eccezioni con consapevolezza, senza rimorsi o sensi di colpa. La coscienza si evolve con un processo individuale, lento, senza necessità di polemiche o discussioni. Tutto ha avuto e ha uno scopo, nulla è a caso. Ci si può tranquillamente confrontare, ma nessuno deve cambiare nessuno. Allora, con simpatia verso gli animali sempre immensa e con un affetto sempre grande per voi, vi auguro buona vita e un abbraccio. Alla prossima!
Broken. I didn't ask you to stroke my hair or treat me like a worthless token. But my skin is thick and my mind is strong. I am built like my father was. I've done nothing wrong. So free. Just wanna feel what life should be. I just want enough space to turn around and face the truth. So free me. When are you gonna realize you're just wrong? You can't even think for yourself. Can't even make up your minds. So my mind's a jail, and I hate the whole goddamn human race. What the hell do you want from me? Kill me if you just don't know. Or free me. I just wanna feel what life should be. Just want enough space to turn around, 'cause you're all fucked. And someday maybe you'll treat me like